Fernando Magliaro, che l'abbiamo al telefono. Fernando.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Fernando, intanto con te facciamo un aperitivo di un minuto,
sì.
Spero che tu l'hai vista la Roma ieri e quindi
certo che l'ho vista.
È appunto un commento tuo, dai, poi andiamo a parlare di quello che
non
tu...
Non posso perché ci tengo alla vita eterna e me la rischio. No, e che ti devo dire, non mi è piaciuta, nel senso, cioè non penso che sia piaciuta a molti, onestamente. Vedo almeno due, ieri ne erano tre, fuori, completamente fuori, non lo so, fuori schemi. Abraham, non riesco a capire, insomma, da poca profondità, sbaglia tanto, sbaglia controlli, sbaglia passaggi, mi sembra ancora non in una fase di ambientamento, perché poi i numeri si vedono, insomma, nessuno li mette in dubbio. Mkhitaryan è un ectoplasma da almeno 4-5 gare, non c'è, e io non capisco onestamente, anche se ieri aveva il senso perché mancava Pellegrini, però la Roma ha giocato molto meglio quando Mkhitaryan è uscito, e anche Darboe ieri non ha giocato bene. Poi per il resto che ti devo dire, quelli, io stavo guardando il tabellino, tu tiri 19 volte, loro 6, loro fanno un totale di 2 tiri nello specchio, 2 gol, insomma, sai, alla fine anche questo conta. Mi sono anche stufato di dover ogni volta pensare che le partite vengano comunque in qualche modo decise anche da, chiamiamole sviste, perché insomma in alcuni casi non so nemmeno se si possano definire così, da parte degli arbitri. Ieri 2 rigori, il terzo, sul terzo io non lo so, quello di Mancini, boh, la dovrei riguardare da altre 200 angolazioni, ma la sensazione lì per lì mi è sembrato forse più fallo di Mancini che su Mancini all'ultimo minuto, diciamo. Gli altri due, non lo so, veramente bisogna essere ciechi per non rendersi conto di un rigore del genere, eppure almeno sul primo l'arbitro era davvero in buona posizione. Quindi, boh, che ti devo dire? Abbiamo subito Guida, Maresca, Orsato, e mo pure questo non mi ricordo come si chiama.
È un greco.
Papa Petru, mi sembra.
Papa Petru, quello, insomma.
Papa Petru, vabbè, roba del genere, dai. È un
ricordo,
greco.
Allora, giocavamo la Champions, non c'era il VAR, Alexander Arnold, mani clamoroso, l'arbitro che non se ne accorge. Giochiamo l'Europa League, prendiamo il gol lì dagli austriaci con la palla che era uscita fuori e anche lì non c'era il VAR. Il prossimo anno ci sarà il VAR e vedrai che verrà usato contro di noi in tribunale, perché ormai è un classico, insomma. Quindi, vabbè. Poi dopodiché che ti devo dire, la voglia si vede, però non lo so, fatico ancora a capire, a vedere il gioco di Mourinho, ma aggiungo un dettaglio: se uno ha vinto così tanto e fa questo di mestiere, io mi continuo ad affidare mani e piedi legato a lui. Certo, vedo che al momento gli effetti non arrivano, poi diamogli il tempo, insomma. Io non posso pensare che si possa giudicare una stagione dopo quante, 12-13 partite in tutto, a novembre, all'inizio di novembre, è troppo presto, però certo al momento ci sono cose che non si ingranano, ecco, mettiamola in maniera semplice.
Senti,
questo era l'aperitivo.
E questo era l'aperitivo. Senti, andiamo a pranzo allora, dato che siamo già in orario, insomma, andiamo a pranzo. Ma i tifosi si meritano uno stadio che è da 30 anni, 20 anni, dai tempi di Giulio Cesare che stiamo pensando uno stadio. Anzi, lui l'ha fatto, non lo so chi l'ha fatto, non mi ricordo bene la storia, ma insomma il Colosseo l'hanno fatto, insomma l'Arena l'hanno fatta. Loro ci sono riusciti.
Non era esattamente per il calcio, però. Non era,
però insomma l'Arena l'hanno fatta e noi non riusciamo a farlo. Viola, Pallotta, Sensi, Pallotta e adesso i Friedkin, ma penso che sia la strada giusta, no?
Allora, sai, ne abbiamo discusso anche poi privatamente quando ci siamo incrociati. È ovvio che con il calcio moderno l'assenza di uno stadio di proprietà è una cosa che pesa, perché o sei il petroliere arabo, lo sceicco o il russo stramiliardario perché c'hai, non so, risorse e materie prime infinite, gas e cose del genere, o altrimenti la sostenibilità dei costi non c'è. Questo al netto del fair play finanziario, che come abbiamo visto anche questo era una presa per i fondelli colossale, per alcuni vale, per altri ci si gira dall'altro lato, come con gli arbitri, la stessa identica cosa. Campionati drogati da finte sponsorizzazioni, plusvalenze fittizie e cose del genere, e poi dopo devi sentirti dire, però sai, non hai comprato il giocatore giusto e cose del genere. Vabbè, chiudiamo parentesi, andiamo oltre. E senza lo stadio di proprietà, alla lunga i costi del calcio, di questo calcio, se vuoi cercare di concorrere ad alti livelli, non sono sostenibili. Chi pensa il contrario purtroppo non capisce, e qui io consiglio a tutti quanti, se vogliono approfondire, anche se in inglese, c'è il sito della Deloitte che pubblica tutti i bilanci delle prime 20 società di calcio europee, e tu vedrai che quelle che vincono costantemente hanno tutti stati di proprietà, oppure hanno il magnate arabo, appunto, tipo il Paris Saint-Germain, che peraltro non vince, ma questo discorso a margine, e hanno lo stadio di proprietà magari da tanto tempo, e i loro bilanci hanno da un quarto a un terzo delle entrate che vengono dallo stadio, dal cosiddetto match day, che, attenzione, non è solo la bigliettazione, ma è sponsorizzazioni, la vendita del merchandising il giorno della partita e cose del genere. Purtroppo, senza, io non lo so quanto sia sostenibile, perché poi, se no, se fai senza, e quindi non sei, tu quello che fai è il modello Atalanta, l'Udinese di qualche anno fa, cioè tu vai alla ricerca di giovani di belle speranze, li fai crescere, li compri a quattro soldi, li fai crescere, se ti ha detto bene qualcuno lo rivendi e ci fai, ti finanzi per i prossimi 2, 3, 4 anni. L'abbiamo visto noi, quanta gente abbiamo preso dall'Udinese, tanta. Anche l'Atalanta ha fatto crescere tanti ragazzi, poi molti giocano da noi, insomma, ecco, tanto per fare degli esempi, e l'hai pagati anche piuttosto cari. Altrimenti il modello che noi in qualche modo da tifosi sogniamo, quello del compri tanti bei campioni, li assembli con un buon allenatore che riesce a farli giocare bene insieme e vinci, è un modello che non funziona, perché poi ti porta rapidamente a fare il botto. Lo abbiamo visto già in passato con altre società e cose del genere, se non c'è dietro una solidità industriale vera e propria. Chi pensa al calcio ancora come il calcio degli anni 60-70, con il patron che semplicemente apre il portafogli e mette soldi, purtroppo è destinato a ricevere amare delusioni nel corso del tempo, e anche in tempi molto rapidi, insomma. Questo è quanto. E la strada poi l'abbiamo vista, Pallotta, mille difetti, adesso non mi interessa nemmeno, però la strada era senza stadio, che ha fatto, andava alla ricerca di giovani di belle speranze, magari già semiformati, e poi se li rivendeva. L'elenco delle famose vendite di Pallotta è lunghissimo, ancora ci stiamo a mangiare i gomiti, anche se nonostante tutti quei grandi giocatori non abbiamo vinto niente uguale, insomma. E che ti devo dire? Quindi questa è la situazione. Adesso c'è da capire realmente che cosa vogliono fare i Flickin, ma anche che cosa vuole fare il Campidoglio. Cioè, ieri si è insediato Gualtieri, quindi abbiamo chiuso la parabola elettorale, abbiamo girato pagina dopo i 5 anni di Virginia Raggi, dei 5 Stelle, con gli ultimi 2 sostanzialmente, che sono stati un disastro proprio per l'incapacità di gestire l'assemblea capitolina, gli assessori, il lavoro della quotidianità, insomma, si è sfilacciato, e quindi oggi sicuramente la città soffre di questo e di altri problemi. Gli esempi li vediamo, i tram che si fermano perché i binari sprofondano, vai a fare l'inchiesta e viene fuori che non sono mai stati fatti veri acquisti neanche dei binari. La stessa ATAC che scrive al comune, che gli dice: amico mio, io mi si stanno a rompere tutti i tram, perché l'asfalto e i binari sono talmente vecchi e rotti che devi sostituirli te, che mi stanno distruggendo le ruote dei tram. C'ho l'elenco, se vuoi un giorno te lo faccio vedere, l'elenco con i numeri di targa, diciamo, dei tram fermi perché si sono rotti i sistemi di rotolamento, diciamo, in termine tecnico il rodiggio. E questi sono problemi dovuti a 5 anni di così. Adesso ovviamente la nuova amministrazione speriamo che sia meglio, certo peggio è un po' difficile, rispetto a certi assessori che ci siamo abituati a vedere per un quinquennio, tutti quelli che sono stati nominati nelle ultime 24 ore sembrano chi Churchill, chi Metternich, chi Richelieu, sì. Cioè una roba inverosimile, però adesso poi bisogna vederli all'atto pratico. La Roma, io ieri ho preparato un pezzo per la Roma 24, la Roma adesso si aspetta che dopo, diciamo, lo stop obbligato per le elezioni si ricominci a lavorare. Sappiamo che, anche se in maniera informale non è stata mai data una comunicazione ufficiale da parte della società al pubblico, però insomma sappiamo che l'obiettivo è puntato sull'area dei mercati generali. Ci sono mille problemi da superare là, però la soluzione la deve fornire il comune, cioè se io vengo da te e ti dico mi interessa i mercati generali, il progetto che tu nel 2001 hai varato, quello della città dei giovani, non è mai decollato, sono passati 20 anni, t'ha scritto pure l'ANAC chiedendoti che dovevamo fare con sta palude, cioè una coltivazione di zanzare, un allevamento di zanzare, adesso che vogliamo fare? Possiamo cercare di capire se il vecchio progetto si può cancellare, come, in che modo, quanti, che tempi, quanto costa e cose del genere? E questo lo deve fare il comune, quindi da questo punto di vista il comune dovrà iniziare a muoversi per capire se ciò che è stato fatto si può disfare, e quindi poi dopo ci si siede a tavolino e a quel punto tu mi chiederai, ah io voglio l'aerojet, la metropolitana, quella moderna, mi devi costruire, non lo so, quello che ti pare, insomma adesso battute a parte, ma prima di sederci a tavolino e capire qual è il prezzo per costruire lo stadio lì in termini di infrastrutture, di mobilità, di investimenti, devo prima sapere se quell'area è disponibile, se no ne devo cercare un'altra. Io quella ho puntato, però è il caso che tu ti muovi e mi dici se si può fare. Se questo non lo fai, chiaramente, insomma, la situazione rimane in stallo e a quel punto non è da escludersi che l'attuale proprietà possa decidere di disinvestire, di lasciar cadere la vicenda dello stadio. Non sto dicendo che sarà così, è una delle ipotesi sul tavolo, e semplicemente trattare con il CONI, rifate l'Olimpico in maniera decente e vediamo, e usiamo quello a sto punto. Cioè se il concetto di fondo, spiegandolo in soldoni, per la Roma può essere spiegato in questi termini: se le aree che mi proponi a me non interessano perché la mia visione non è quella di andarmene nell'estrema periferia, se no rimanevo a Tor di Valle, per intenderci, questo vale per Tor Vergata o cose del genere, se mi proponi aree che richiedono che mi debba svenare per poter costruire lo stadio, allora no grazie, mi sveno ma compro Messi. Non mi sveno per fare uno stadio che poi non so se riesco a portare avanti, faccio la fine de pallotta. Quindi lasciamo stare, arrivederci e grazie, mi siedo a tavolino con CONI, Sport e Salute e cerchiamo di vedere che cosa si può fare dell'Olimpico, che oggi non è uno stadio adatto al calcio, perché la partita non si vede. Insomma, ragazzi, noi ci andiamo allo stadio, se non stai davanti in basso più o meno sulla tribuna Tevere o sulla tribuna Montemario, dalla curva che vedi quello che succede forse dentro l'area davanti alla tua curva, quello che succede dall'altro lato lo intuisci forse, ma forse.
Fernando, senti, manca un minuto per andare al primo blocco, poi parliamo sì. Anche dello Stadio Olimpico. Volevo solo farti una domanda. Tu hai interloquito già con qualcuno?
Non mi puoi fare queste domande, dai, certo, è ovvio, sì, chiaramente la risposta è sì, non te posso dire con chi interrompo.
No, ma io...
Anche perché, aspetta, specifichiamo una cosa, chi fa il mio mestiere, il nostro mestiere, e non parlo solo di me ma anche degli altri colleghi, ovviamente interloquisce, ognuno c'ha il suo, magari a volte sono anche le stesse persone. Il problema di fondo è uno solo, se queste persone non parlano, vuoi perché non possono, vuoi perché non vogliono, a titolo ufficiale noi non possiamo virgolettare nulla. Quando hanno parlato a titolo ufficiale, faccio degli esempi, quando Fienga annunciò pubblicamente che decidevano di rinunciare a Tor di Valle, lo fece pubblicamente e quindi era virgolettato. È chiaro che se, adesso cito Fienga ma solo per dire Mario, se Mario che ieri ha fatto una cosa ufficiale virgolettata, oggi ci sentiamo al telefono e me la dice non ufficiale, io non lo virgoletto, la fonte magari è sempre la stessa, insomma, ecco. Questo è certo, per far certo. Capire, quando noi scriviamo in un modo o in un altro, se parliamo della Roma, ma anche per il lato Campidoglio, è ovvio che abbiamo degli interlocutori, la affidabilità dei nostri interlocutori poi si dimostra, diciamo, all'atto pratico, se scriviamo una cosa che dopo 2 minuti viene in qualche misura cancellata o smentita dai fatti, anche se magari non dalle parole, oppure se viene confermata. Insomma, se quando io scrivo il Campidoglio ha deciso di cancellare le torri del progetto di Parnasi, dello stadio, un mese dopo effettivamente quelle torri vengono cancellate, evidentemente la fonte che mi aveva raccontato quello che stava succedendo era buona.
Certamente. Fernando, 3 minuti e ritorniamo con te, va bene?
Ok. Sì.
Senti, Fernando, allora ritorniamo con te. Un'altra domanda così, a bruciapelo. Quale zona pensi che potrebbe essere buona per lo stadio, per che faccia tutti contenti?
Non esiste,
ok. No. Mi hai dato questa...
No, perché vedi, dimmi. Esiste per una serie di ragioni. Allora, l'area ideale in teoria è semicentrale, già dotata di infrastrutture di mobilità che, come è noto, a Roma si producono come se niente fosse, insomma c'è una profusione di linee di metropolitana e di treni che funziona, che non ti dico, insomma, e non con una buona infrastrutturazione anche per le auto, dove non devi fare grandi investimenti per la mobilità e cose del genere. Un'area del genere, come è facile capire, non esiste proprio. Quindi devi andare a cercare, diciamo, la meno peggio, quella che gli si avvicina di più. Allora, l'area dei mercati generali, di cui abbiamo spesso parlato, in che consiste? Allora, dove oggi ci sono, diciamo, ci dovrebbero essere, ci sono gli ex mercati generali, c'è un enorme allevamento di zanzare, lì in teoria tu dovresti realizzare lo stadio. Di fronte, attraversando via Ostiense, al dove c'è il gazzometro, dovresti realizzare i parcheggi. Infrastrutturazione di trasporto pubblico, beh, lì tu c'hai il trenino, quello che va a Ostia, che fa Piramide e poi la successiva è Basilica San Paolo. La fermata Garbatella in realtà andrebbe solo predisposta e sarebbe la fermata di fatto di servizio allo stadio, perché proprio ce l'avresti di fatto dentro lo stadio. Ovviamente c'hai la metro B, c'hai anche la linea ferroviaria, perché lì ci sono tutte la ferrovia, quella che tutte le linee ferroviarie che fermano Ostiense, sono praticamente tutte, comprese quelle che vengono da Faenza Sabina e arrivano a Fiumicino Aeroporto. Quindi da questo punto di vista è buona come livello infrastrutturale. Quali sono i problemi? Beh, ragazzi, chiunque abbia fatto una serata di movida in zona Ostiense sa benissimo quali sono i problemi, non c'è bisogno di raccontarli. Cioè, la strada via Ostiense è un budello, via del porto fluviale non ne parliamo, il traffico già di suo è pesante. È in grado di assorbire l'eventuale volume di traffico? Perché ricordiamoci un dettaglio, se è vero che allo stadio possiamo andarci in orari tutto sommato scaglionati, ma insomma entro una certa, perché poi la partita a quell'ora comincia, il vero nodo è quando tu esci dallo stadio, perché lì ci sono n.000 persone che escono tutte assieme. La partita finisce per tutti allo stesso momento, insomma tu puoi provare a uscire un minuto prima e ti perdi gli ultimi 3 minuti del recupero e cose del genere, ma poi alla fine usciamo tutti allo stesso momento. E quindi tu hai un deflusso dall'impianto così grosso, così impattante. Oggi quell'infrastruttura viaria assolutamente non è in grado di assorbirla e non c'è la possibilità di un investimento di nessun genere per migliorare le strade. Che fai? Butti giù i palazzi per allargare le strade? Non si può fare, no? Questo mi pare evidente. Quindi l'unica possibilità è il potenziamento totale del trasporto pubblico, per cui tu allo stadio non ci vai con la macchina o con la moto, ma ci vai con la metropolitana, che chiaramente deve essere efficiente. Ragazzi, guardiamoci dritti nelle palle degli occhi, quanta gente è disposta a prendere la metro per andare allo stadio?
Ma nessuno credo, Fernando.
No, nessuno no.
Siamo tutti comodini.
Questo d'accordo, ma se famo a capisse, se la metro funziona e ti porta dentro lo stadio, cioè tu esci dalla metro e c'è il tornello per entrare allo stadio, che fai? Se io so che funziona, beh, francamente
certamente.
Questo sì, i parcheggi a quel punto rimarrebbero, diciamo, per chi, quelli obbligati, il minimo sindacale, le autorità, magari i portatori di handicap e di disabilità, sai, quelle persone che hanno oggettivamente la necessità vera di andare allo stadio con la macchina piuttosto che con il trasporto pubblico locale. Tutti gli altri, è una questione anche di educazione, vanno con la metropolitana e la partenza è la metro deve funzionare, perché il concetto, uno dei punti grossi su Tor di Valle per tutti noi che ci si guardava magari chiacchierando era: sì, e tu te fidi della Roma Lido? Cioè tu c'hai la finale dei Champions Roma-Real Madrid e vai allo stadio con la Roma Lido, quella di oggi, che non sai mai, manco nemmeno se parte, figurati se arriva, chiaramente non si può fare. Allora, il concetto qui deve essere quello di dire, ok, i mercati generali hanno questo problema, adesso esaminiamo le altre aree, cioè, ne abbiamo dette 2000, insomma, in queste settimane, anzi in questi mesi, da quando si è dato l'addio a Tor di Valle, c'è stata una profusione
Pietralata?
Di aree.
Pietralata?
Pietralata, ecco, hai citato Pietralata. Allora, lì dove, quali sono le problematiche? Anche lì tu hai un buon livello di infrastrutturazione, perché c'hai la stazione Tiburtina è vicina, quindi c'hai sia la metro B che i treni, anche quelli dell'alta velocità, poi hai Tiburtina metropolitana, Quintiliani, cioè c'è una buona infrastrutturazione di trasporto pubblico, anche di privato, perché tu c'hai la Roma L'Aquila, la penetrazione urbana della Roma L'Aquila, la Tiburtina, un pezzo della tangenziale, insomma tutto sommato te la cavi. Ora, quali sono gli elementi negativi? In primo luogo la proprietà dei terreni. Allora, lì il nodo fondamentalmente è questo. La maggior parte, non tutti, ma la maggior parte dei terreni che stanno nell'area ex SDO, non è che si chiamano così per sbaglio, qualcuno di quelli più anziani se lo ricorda, lo SDO è il sistema direzionale orientale, una roba nata negli anni 50 del secolo scorso, quindi pensa una delle più vecchie idee urbanistiche della città, cioè concentrare la maggior parte dei ministeri, degli uffici, tutti nella stessa zona, che doveva essere quella. Quanti ministeri ci stanno là? Zero carbonella. Però il problema è questo, quando da un punto di vista normativo, se io ti esproprio il tuo terreno perché ci devo costruire una scuola, e poi no, ci devo costruire una scuola, se io cambio e ci costruisco un ospedale, in teoria tu già hai la possibilità, e quindi parliamo di una cosa a funzione pubblica con una cosa a funzione pubblica, già tu hai la possibilità di chiedere indietro i terreni, perché tu me li hai espropriati con una finalità specifica. Figurati a maggior ragione se io ti ho espropriato i terreni per costruire i ministeri e poi ci faccio uno stadio privato. Ovviamente non si può fare. Molti di questi terreni poi sono a particelle piccoline, cioè tu lì, noi li guardiamo e ci sembra un enorme buco nero. Se apri la mappa di Roma da Google Maps e vai nella zona di Pietralata, vedi tutto verde. Però poi se apri quella del comune, cominci a vedere che là ci sono decine di particelle catastali diverse. Quella di proprietà del signor Rossi, quella del signor Bianchi, quella dell'industria XYZ, quella di Ferrovie dello Stato.
Un lavoro enorme.
Sì, devi metterle insieme per capire se quella roba si può fare. E quindi è un altro punto interrogativo. Tor Vergata. Già la Sempreverde, l'Evergreen, sono, da quando si parla dello stadio c'è sempre Tor Vergata che esce fuori. Tor Vergata ha i suoi pregi e i suoi difetti. I pregi, li conosciamo, è un'area comunque aperta, è un'area dove tu quindi puoi sviluppare. Elementi di negatività, anche lì la parcellizzazione delle particelle, scusami, sembra un gioco di parole. Tu lì hai delle proprietà miste fra pubblico, e sono tanti, perché c'hai il CNR, la Banca d'Italia, il Comune di Roma e l'Università di Tor Vergata, proprietari di diversi appezzamenti, e poi c'hai alcuni soggetti privati. Anche lì tu devi capire che cosa farne. Lì la vocazione c'è anche quella dello sport, lo sappiamo, quindi forse la variante urbanistica potrebbe non servire, cosa che invece a Pietralata comunque servirebbe. Quindi anche lì punti interrogativi non di poco conto. Però poi le infrastrutture di trasporto sono scarse, anzi, diciamo la verità, sono inesistenti. Non a caso da più o meno 15 anni si parla o di prolungare la metro A o di costruire una metro leggera che arrivi verso Tor Vergata, perché lì tu c'hai il policlinico universitario e l'università che di fatto sono semisconnesse, cioè devi andare con la macchina. Tutta questa roba poi chi la paga? La Regione Lazio ha presentato una richiesta recentemente al Ministero, prima delle elezioni, 6 mesi prima, una richiesta al Ministero delle Infrastrutture per un finanziamento di 200 milioni per un prolungamento, insomma un qualcosa da fare lì verso Tor Vergata. Ma la richiesta di finanziamento non sono soldi, non sono progetti, bisogna vedere se te l'accolgono, che cosa ne vuoi fare, che capienza c'è, cioè è tanti punti interrogativi e la tempistica non è di poco conto. Aggiungo per farvi capire il parallelo. Tor di Valle, quante volte abbiamo sentito, però così si rifà la Roma Lido di Ostia, la Roma contribuisce a rifare la ferrovia, eccetera, eccetera. Sì, i tempi, è stato il motivo per il quale i tempi non erano garantiti e sicuri, per cui quell'opera è uscita fuori da quelle obbligatorie da fare prima di aprire lo stadio, perché altrimenti il rischio era quello di avere lo stadio pronto e la ferrovia col ciufolo che era pronta, anche perché è dal 2016 che in qualche modo la Regione Lazio ci annuncia che stanno per partire i lavori, ma insomma la ferrovia fra poco chiude, sono rimasti 3 treni, fate un conto e così capiamo come fra la differenza fra le promesse e la realtà effettiva. Ora, Tor Vergata l'abbiamo, stadio olimpico.
Ecco, quello.
Arriviamo allo stadio olimpico. Ragazzi, allora, cominciamo da un dettaglio. Lo stadio olimpico non è di proprietà del comune, ma è del demanio statale.
Scusa, Fernando, posso permettere? Scusa, so che è un enorme sbaglio tagliarti, però voglio farti leggere una cosa che è uscita questa mattina sullo stadio olimpico, che ok, va bene, però il problema qual è? Che c'è anche l'altra squadra e l'altra squadra dovrebbe cercare
esatto.
Un altro stadio, giusto?
Già. Sì, l'ho scritto io ieri pomeriggio.
Sì, perché praticamente, a parte che ci sarebbe un'importante opera di ristrutturazione, perché appunto c'è la pista atletica, quindi poi bisogna avvicinare le tribune al campo, insomma, quindi già questo è problematico. Poi dialogare appunto con CONI e Sport e Salute, e poi, come diceva giustamente Roberto, c'è anche appunto l'altra squadra.
Vai Fernando con lo Stadio Olimpico, così almeno vediamo.
Più o meno, allora, la partenza secondo me del primo problema è questo, la proprietà. Come sapete bene, io non posso vendere casa tua, Roberto, perché è casa tua. Anche qui non è casa del Comune di Roma, la proprietà non è Comune di Roma, la proprietà è demanio statale che l'ha data al CONI e oggi la gestisce Sport e Salute. Ci sono dei contratti in essere. La Roma, per giocare all'Olimpico, come sappiamo noi, che cioè questa cosa noi la sappiamo, poi magari chi va semplicemente non ci pensa, la Roma ha un contratto e paga l'affitto, come la Lazio. Ma lo fa anche la federazione di rugby quando ci gioca il rugby, lo fa anche la federazione di atletica quando ci stanno i campionati del mondo di atletica o non so, quello, kermesse varie. Quando l'Olimpico viene affittato per fare il concerto di Claudio Baglioni o di Vasco Rossi o di Antonello Venditti, ragazzi, quei soldi secondo voi chi se li prende? Una parte ovviamente degli incassi, non tutti, Sport e Salute. Allora, certo, questi soldi, sapete che cosa se ne fa? È il tesoro che consente al CONI, ridistribuendolo alle varie federazioni, poi di andare a vincere i campionati di quello, i campionati di quell'altro, l'oro alle Olimpiadi e cose del genere. O come pensiamo che le federazioni sportive si finanzino? Per grazia divina? No, vengono finanziate dal CONI. E il CONI prende una parte di soldi dallo Stato, che sono ovviamente dei finanziamenti appositi, ma normalmente da questo tipo di attività. È l'unico impianto di proprietà del CONI, ok? Cioè di proprietà gestito dal CONI, che dà soldi al CONI. E ci sono dei contratti. Tu parli dell'altra squadra, ragazzi, nominiamola, siamo della Roma, ma non è che dall'altro lato ci sono gli appestati, insomma. La Lazio e la Roma hanno entrambe un contratto. Primo punto, tu hai citato i lavori. Certo, la Lazio non lo sappiamo cosa vorrebbe, perché non ce l'ha ancora detto, non ne abbiamo idea, ma la Roma vuole uno stadio da 45.000 posti senza pista d'atletica, il che significa buttare giù quello che conosciamo oggi come stadio olimpico e ricostruirlo da capo. Quanto durano sti lavori? Poco 2 anni, e nel frattempo tu dove vai a giocare? Tu come la Lazio. Dopodiché hai tolto la pista d'atletica, e l'atletica dove andrà? A Rieti? Tanto per dire,
sì,
ma comunque rimarrebbe uno stadio, infatti, non di proprietà. E la Lazio dopo dove va? Qualcuno se ne esce, dice il Flaminio, sì certo, non riusciamo a gestirne uno, creiamo 2 problemi per 2 squadre, invece di risolvere i problemi li moltiplichiamo. Se poi dopo rifacciamo l'elenco delle cose che non si possono fare al Flaminio, per esempio il calcio di Serie A. Ora, ci sono tutta questa serie di cose. E poi, ragazzi, l'Olimpico è vincolato. Ora, i vincoli sul catino dello stadio si sono attenuati quando con Italia 90 l'impianto è stato ristrutturato. No. Ma l'obelisco, i mosaici, tutta quella roba che sta là. Guardate che noi quando ci andiamo non ce ne rendiamo conto, ma stiamo camminando su dei mosaici che sono vincolati. Avete idea del tipo di accortezze che dovrebbero essere utilizzate per fare l'impianto, per fare i lavori? Che pensi che fai passare i tir sopra quei mosaici? Sai che ci ritrovi poi?
Ma scusa Fernando, l'hanno fatto con Italia 90, Italia 90 i lavori. Quindi è la stessa cosa che potrebbe succedere anche ai freddi, che stadio.
Vedi, c'è una cosa molto diversa. Allora, qui sarebbe una società sportiva, peraltro una delle 2 società sportive della città, di Serie A intendo, che chiede, non si capisce a che titolo, al CONI di avere in qualche misura in via esclusiva l'impianto dove gioca la nazionale, dove gioca l'altra squadra della città, dove si fanno incontri di rugby e gare di atletica e concerti. E ragazzi, scusate, ma come funziona la storia? Arrivo e mi siedo? Peraltro ricordo che è un'area pubblica quella. Se anche si decidesse di fare un lavoro di questo genere, va tutto messo a gara d'appalto. Non è che tu prendi e dici, ok, prenditelo, sì, buonanotte, siamo stati, famo tutto facile. Non funzionano così le cose. Cioè, quando si fanno questi ragionamenti, un conto è farli, come dire, a livello politico, un altro conto poi è quando li devi trasformare in cose tecniche. È come la storia del Flaminio, così li facciamo tutti e due e li chiariamo, spero, una volta per tutte. Il Flaminio è di proprietà del comune, dal 2012 quell'impianto sta crollando pezzo dopo pezzo, non si riesce a fare niente, perché ci sono i vincoli, perché oggettivamente non si può fare lì, tu il parcheggio non lo puoi ricavare, perché non puoi scavare sotto, c'è una necropoli. Non puoi fare la copertura, non puoi garantire di avere le necessarie accortezze perché sia considerato uno stadio abilitato dalla UEFA per ospitare incontri internazionali come possono essere la Champions o l'Europa League. Cioè ci sono mille problemi per cui quell'impianto sta là e sta fermo. Allora, quello che è di proprietà del comune non si riesce a trovare modo di cavare un ragno dal buco, andiamo a prenderne un secondo che ha altrettanti problemi, forse addirittura più gravi, e andiamo a creare, che però non è manco nostro, andiamo a creare ulteriore casino. Mi sembra una strada veramente difficile da percorrere. Allora, nessuna strada è semplice. Quando tu prima mi hai chiesto qual è l'area giusta, non c'è. Perché tutte hanno problemi.
Infatti, Fernando, io siamo arrivati già al blocco, quindi poi ti lasciamo perché so che hai qualche appuntamento impellente. No, mi pare che allora a questo punto a tutti sta bene che rimanga così, perché se vai a aprire una porta da una parte ti cascano tutti i scatoloni addosso.
Allora, questo è uno dei problemi. La politica, se è politica fatta bene, è l'arte di risolverli i problemi. Allora io li posso elencare, posso anche ipotizzare delle soluzioni. Il concetto secondo me è questo: devo cercare anche di scegliere la strada che mi offre il minor numero di problemi, senza scomodare il rasoio di Occam, ma se io so che all'Olimpico parto già con il problema della proprietà, prima ancora di tutto il resto, e sono almeno 10 i punti interrogativi sull'Olimpico, beh, forse l'Olimpico lo dovrei tenere come ultima ipotesi. I mercati generali, quanti problemi mi offre? 5. Tor Vergata, 6. Pietralata, 5. Non lo so, adesso dico per dire. Prima di tutto comincio a vedere questo, dopodiché poi posso prendere anche delle decisioni, io posso anche decidere di andare dritto sull'Olimpico. Ah, chi se ne frega della Lazio, chi se ne frega dell'Atletica e cose del genere. Certo, poi se un domani dovrò rinunciare perché oggettivamente non è una strada percorribile, non è che mi posso lamentare che non ero stato avvisato. Però il concetto di fondo è: se non esiste l'area perfetta che non offre nessuna resistenza, forse andare a scegliere quella che ce l'ha il massimo di linee di resistenza non è esattamente una cosa saggia, magari cerco qualcosa di mezzo, però appunto tutto questo deve essere fatto innanzitutto con la collaborazione obbligatoria fra AS Roma e Comune, fin tanto che rimaniamo nell'ambito del mio stadio di proprietà. Se dovesse andare a lavorarsi, se si dovesse decidere di lavorare sull'Olimpico, tu questa roba la devi coinvolgere, la devi fare insieme alla Lazio. Cioè, tu devi mettere a tavolino almeno 4 soggetti: Sport e Salute, Comune di Roma, AS Roma e SS Lazio, se no non ne esci. Cioè, questo è fondamentale, non puoi pensare di gestartela da solo. Ecco, questo è il discorso. Quindi quando leggiamo sui siti, sui giornali, ma non perché noi ce le inventiamo, ma perché ovviamente ci vengono raccontate, si farà là. Sì, vediamo, andiamoli a vedere. Come tutte le cose di tipo amministrativo, poi bisogna vedere le carte. Quando effettivamente ti arrivano le carte, l'abbiamo visto con Tor di Valle, eravamo arrivati alla conclusione, alla fine si è deciso di no, perché nel frattempo sono trascorsi 9 anni, il progetto è invecchiato, sono cambiate le condizioni, non ci sono più quel tipo di investimenti fattibili che magari nel 2014, 15 e 16 si potevano ipotizzare, nel 2020 non si possono più ipotizzare, 21 per cui si chiude tutto.
Senti Fernando, sei stato esaustivo e penso che le persone oggi abbiano capito un po' tutto di quello che è il bailamme per lo stadio della Roma. Poi la prossima puntata, quando tu sarai ancora ospite nei nostri studi, spero, parleremo di Fiumicino. Una domanda: Fiumicino è fattibile sì o no? Solo una domanda, sì o no?
Anche lì bisogna vedere le carte, bisogna vedere dove sta collocato la proprietà, che opere ci vogliono. Certo, è fattibile, ma la Roma a Fiumicino non ci vuole andare.
Infatti,
non vuole andare a Tor Vergata o a Tor di Valle perché le considera lontane, figurati se vuole andare a Fiumicino.
Certo, fino ancora di più.
Ok, Fernando, okay. Un bacione, un abbraccio.
Un saluto a tutti.